Il tema del peccato, un seminario di 12 incontri tenuto dal pastore Domenico Visigalli.
Se qualcuno ha difficoltà a comprendere la profezia dei 2300 giorni, gli direi subito di non perdersi d'animo, perché è una delle profezie più complesse, se non la più complessa della Bibbia, perché tocca parecchi argomenti. L'argomento di questa sera non è di tutto riposo, la verità ristabilita. È un argomento molto interessante, ma anche molto difficile, perché dobbiamo dire certe cose che non piacciono, ma dobbiamo dirle perché noi siamo degli studiosi della Bibbia, della storia, e uno studioso deve dire le cose, presentare i fatti come si sono verificati. È inutile nascondere questi fatti. Ho premesso all'inizio del mio seminario che dobbiamo evitare, studiando la storia del cristianesimo, ogni trionfalismo. Dobbiamo dire le cose nude e crude come sono, perché questo è il compito anche di uno storico, è di presentare i fatti, poi gli altri valutino questi fatti. Non è vero che nascondendo certi fatti, e ho parlato di pagine fulgide del cristianesimo, e questo non dà fastidio a nessuno, se non al diavolo, ma ho parlato anche di pagine vergognose, e noi ne vedremo alcune nella storia del cristianesimo. Non è vero che non bisogna parlare di queste cose dicendo «ma erano i tempi». Cosa vuol dire «erano i tempi»? Erano i tempi e sono accadute quelle cose. Io non dico mica che accadono oggi queste cose. Almeno, a nostra saputa, non accadono più. Per il momento, il futuro non è nelle nostre mani, è nelle mani di Dio. Ma non facciamo come si fa nei paesi dittatoriali. Voi sapete che sotto la dittatura, se c'è un terremoto, non lo si fa sapere, perché in tempo di dittatura i terremoti sono proibiti. Non deve accadere niente di brutto, tutto di bello. C'è un'epidemia, la stampa bavaglio. Perché qui non ci sono epidemie, nei paesi capitalisti ci sono le epidemie. Sapete chi faceva così? Facevano così i babilonesi, gli egiziani, gli assiri, eccetera, eccetera, eccetera. Nelle loro cronache non trovate altro che trionfalismi. Io, Nabucodonosor, figlio di Nabopolassar, io, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho portato in cattività migliaia e migliaia di prigionieri, eccetera, io. La cronaca avesse detto che ha fatto qualcosa di storto, di cose storte ne facevano gli antichi, un po' come i moderni, insomma, no? Nella dittatura deve andare tutto bene. Quando c'era Stalin nell'Unione Sovietica non si sapeva niente, proprio perché tutto andava bene nell'Unione Sovietica. Si vede adesso come tutto andava bene. No, noi non dobbiamo nascondere niente. Mi sembra doveroso dire una cosa simile perché purtroppo certi storici condizionati dalle dittature moderne, perché non ci sono soltanto le dittature politiche, ce ne sono altre, non hanno interesse di fare conoscere certi fatti. Ma c'è poco da fare, la luce la si vede, e il Signore è luce. Vorrei riprendere però un po' il discorso, prima di incominciare a parlare del tema della verità ristabilita, riprendere il discorso dei 2300 giorni e dire ancora alcune cose, perché vorrei che fosse chiaro il più possibile. Il testo di Daniele capitolo 9, dal versetto 24 fino alla fine del capitolo, lascia intravedere una relazione stretta tra le 2300 sere e mattine e le 70 settimane. Le 70 settimane fanno parte del lungo periodo dei 2300 giorni anni. Questa relazione appare ancora più netta se si legge il testo nell'originale ebraico. 70 settimane sono troncate per il tuo popolo e la tua santa città. Il participio passato, netak, è tradotto fissate o determinate, ma questo verbo nella letteratura rabbinica è usato col senso di tagliare, amputare, e il sostantivo che deriva dalla stessa radice significa sezione, porzione. Le 70 settimane, quindi, sono una sezione delle 2300 sere e mattine. Questo deve essere chiaro. Può darsi che, essendo la materia difficile, non si riesca a capire subito. Il Luzzi, come abbiamo detto, traduce così questo versetto. Leggo Daniele 9, 25. Sappilo dunque e intendi, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono 7 settimane e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazze, mura, ma in tempi angosciosi. La preposizione in, prima di 62, non c'è nell'originale. Molte altre traduzioni moderne separano, come la versione del Luzzi, le 7 e le 62 settimane. Perché questa traduzione impropria nella versione Luzzi? In origine il testo ebraico del Vecchio Testamento non aveva le vocali né i segni di interpunzione. Furono i dotti rabbini, conosciuti come massoreti, che introdussero le vocali e altri segni nel testo biblico regionale fra l'VIII e il IX secolo dell'era volgare. Questi dotti decisero che in Daniele 9:25 si dovevano separare tra loro le 7 e le 62 settimane. E questo probabilmente per impedire ai cristiani di interpretare questa profezia in senso messianico. Ma commisero un abuso. La preposizione in nell'originale ebraico non esiste. E allora, la versione di Teodozione, la versione siriaca e la versione latina di San Girolamo, detta Vulgata, tutte anteriori al testo ebraico fissato dai massoreti, congiungono le 7 e le 62 settimane. Come le antiche versioni, il testo ebraico, se non si tiene conto dei segni positivi postivi dai massoreti, si può leggere così. Sappi e intendi dall'uscita di una parola per fare restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'unto capo vi sono settimane 7 e settimane 62, che fanno 69 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita, mura, piazze, ma nell'angoscia dei tempi. La traduzione è quasi letterale. Molte versioni moderne congiungono le 7 e le 62 settimane. L'anno settimo di Artaserse corrisponde al 457 avanti Cristo e questa dunque la data d'inizio delle 70 settimane. Per consenso unanime dei commentatori antichi e moderni sono settimane di anni. Dunque 490 anni di grazia sono stati accordati al popolo giudaico, diviso in tre tronconi: 49, 434 e 7 anni. Ho voluto ritornare per rendere più chiaro questo punto. Ecco perché la data del 457, la data di partenza dei 2300 anni, è una data precisa. Solo così noi possiamo arrivare a un'altra data precisa, che è il 1800. 44. Ora, abbiamo detto che nel 1844 avvennero due cose. Della prima parleremo prossimamente, della seconda parleremo oggi, partendo da più lontano. Secondo questa profezia, pronunciata in sincronia con quella di Apocalisse capitolo 14, viene dichiarato che ci sarebbe stato nuovamente un tempo in cui l'Evangelo sarebbe stato predicato in tutto il mondo, l'Evangelo cioè quella della verità gettata a terra da Costantino. Apocalisse capitolo 14, vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e diceva con gran voce: temete Iddio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra e il mare e le fonti delle acque. Questo significa che nel 1844, cioè alla fine del lungo periodo profetico dei 2300 anni, sarebbe sorto un movimento mondiale voluto da Dio, una nuova Chiesa che avrebbe compiuto questa grande opera di predicazione dell'Evangelo eterno. Avrebbe cioè predicato le verità credute da San Pietro, da San Paolo, da San Giovanni, da Maria, madre di Gesù, e dalla Chiesa primitiva. Il patrimonio delle verità, gettata a terra dal piccolo corno, doveva essere ristabilita. Cioè la verità nascosta per tanti anni doveva essere nuovamente rivelata nella sua pienezza e predicata con forza prima del ritorno di Cristo. Ma fu un'opera lunga e faticosa che iniziò nei secoli bui del Medioevo per concludersi nel 1844 e che costò la vita a innumerevoli martiri. Il movimento avventista nato nel 1844 non fece altro che mettere il punto finale al ristabilimento della verità, ma fu un'opera colossale iniziata molti secoli prima e fu un'opera da certosini, perché la verità gettata a terra dal piccolo corno era stata sepolta dalle tradizioni e bisognava fare quello che fanno gli archeologi. Cosa fanno gli archeologi quando vanno a sotterrare questi tesori dell'antichità? Si mettono lì in mezzo alla polvere e tirano fuori, puliscono, spazzolano questi reperti, li catalogano e finalmente viene fuori il capolavoro che era stato sepolto sotto la terra, la polvere, i lapilli, la cenere, eccetera, eccetera. Un lavoro grandissimo anche perché il nemico non lasciava lavorare, e immaginate se il diavolo voleva che la verità venisse ristabilita, ma quello non gli interessa niente la verità. Ecco, io ho fatto una scala ideale che partendo dai Valdesi nel XII secolo arriva fin dove? Arriva fino al secolo scorso. Una scala per, non per dire, per fare l'elenco di tutti quelli che hanno ristabilito la verità, ma almeno i principali. La verità è stata gettata a terra da Roma nel 313, Roma imperiale, ma poi Roma imperiale passò. Quando è che finì Roma imperiale? Le date le conosciamo, 476 dopo Cristo, ma Roma continuava sotto la fase papale, medioevale, pseudo-cristiana. E i pontefici massimi della seconda fase di Roma operarono peggio dei pontefici massimi della prima fase romana, la fase imperiale. La verità fu gettata a terra e rimase lì, e il popolo che non sapeva leggere e scrivere, le Bibbie che non esistevano se non nei conventi, nei monasteri, nelle alte scuole di teologia era la Chiesa che aveva il monopolio completo delle scritture e i laici andavano avanti con quello che passava il convento. Però ricordatevi sempre, quando c'è una dittatura vengono sempre fuori i partigiani, vengono sempre fuori i dissidenti. Io uso un linguaggio corrente. 70 anni fa avevamo la dittatura, noi avevamo la dittatura, erano tutti d'accordo? No, non erano tutti d'accordo, forse pochi erano d'accordo, ma molti che non erano d'accordo cosa facevano? Niente, stavano zitti. Ma ci sono stati degli uomini che invece hanno detto no e hanno preferito il carcere, hanno preferito il confino, hanno preferito morire. E poi quando c'è stata la disfatta militare nel 1943, cosa hanno fatto? Appartenenti a varie correnti politiche, lasciamo perdere le correnti politiche, hanno preso le armi e se ne sono andati in montagna a fare che cosa? A difendersi, perché altrimenti li avrebbero fatti fuori. E poi c'è stata la famosa liberazione, è storia di mezzo secolo fa. Quindi a un certo momento c'è stato un movimento di dissidenti organizzato. I primi sono stati i valdesi. Ah, ma i valdesi, dobbiamo parlare del 1200. Lutero doveva ancora venire, quindi doveva ancora aspettare 3 secoli la Chiesa perché apparisse Lutero. Era il popolo della Bibbia, perseguitato per secoli dalla Chiesa, che spingeva i duchi di Savoia a perseguitare questi poveri credenti che vivevano nelle valli piemontesi, la Val Germanasca, la Val di Angrogna e la Val Pellice. Forse qualcuno di voi è stato in quelle valli. Se non siete mai stati, fatemi il favore, andate a passare lì alcuni giorni a vedere le vestigia di quella storia che fa parte della storia nostra italiana, patria, anche se i testi scolastici non portano niente. Portavano porzioni della Bibbia in tutta Europa a piedi, erano poveri montanari, contadini, pastori di pecore, lavoravano duramente e credevano nella Bibbia. Siamo ancora a 2 secoli e passa dall'apparizione della stampa con Gutenberg, quindi avevano la loro Bibbia scritta in patois, scritta in dialetto piemontese. Poi nel 1532, quando aderiranno alla Riforma, che ormai era scoppiata in Germania, in Svizzera, in Francia e altrove, finanzieranno loro con le monete d'oro la traduzione della Bibbia in francese, la famosa Bibbia di Olivetano. Questi uomini avevano un amore tale per la cultura, perché l'amore per la Bibbia è amore per la cultura. Chi non legge la Bibbia, mi domando che razza di idee possa avere circa la cultura. È come se avesse un compartimento stagno qui nel cervello. Perché non leggere la Bibbia? Allora vuol dire che hai dei pregiudizi, vuol dire che hai paura. Come per esempio, apro una piccola parentesi, io sono lieto di vedere in mezzo a voi dei cattolici romani praticanti, per noi è un onore, ma quanti sono i cattolici praticanti che vanno in una chiesa non cattolica? Pochi. E perché? Perché non ci vanno? Forse perché la Chiesa glielo impedisce, o gliel'ha impedito nel passato, forse perché non si è sicuri della propria fede, non lo so. Io appena vedo una chiesa c'entro, sono un uomo di chiesa, sono un religioso dalla mia infanzia, vado a vedere quando è stata costruita, di che architettura è costruita, quando è stata fatta, come, perché, sono un curioso. Poi vedo, sento. Ma che razza di credenti sono quelli che non vanno se non nella propria chiesa? Punto e basta. Credenti paurosi. Questi uomini invece avevano una grande fede nella Bibbia, parlo dei valdesi, e copiavano la Bibbia e poi l'andavano a portare completo a porzioni un po' in tutta l'Europa, nelle caverne, di notte, all'umo delle fiaccole, ed erano i giovani che ricopiavano, erano i bambini che recitavano a memoria. Andate lì nelle valli valdesi e vedete. E questi montanari avevano l'ambizione di mandare i loro figli nelle scuole di Francia e nelle altre scuole italiane fuori dalle loro valli, per dire: no, non riusciamo noi a bastare con le nostre nozioni, sia pure dettate sulla Bibbia, per formare il carattere di questi futuri uomini e donne. La cultura è sempre stata il centro della riforma. Lì, se andate lì in Piemonte, a Angrogna, troverete quella che per me è la più grande cattedrale dei cristiani. No, no, non è San Pietro. San Pietro è la cattedrale della cristianità cattolica, ma non è quella la più grande. Per me, sapete perché è la più grande quella? È una caverna. Può contenere forse 100, 200 persone. La chiesa della Tana. E per entrarci bisogna metterci in ginocchio. Si entra a gattoni per 4-5 metri, perché l'apertura è alta così. Armarsi di una pila, si va lì dentro. Quante volte ci sono stato io lì? E lì dentro si legge la Bibbia, almeno i credenti, e in genere sono credenti quelli che ci vanno, si legge la Bibbia e si canta. Io ho visto, e non si può non piangere, ho visto piangere tante persone di commozione. E lì si riunivano in tempo di persecuzioni. Non posso parlare di più perché altrimenti mi scapperebbero i cavalli, eviterei troppo tempo qui. Ricordo il 1655, le Pasque piemontesi, le Pasque di sangue, quando la Chiesa aizzò le truppe savoiarde e un Giuda tradì i valdesi. C'è sempre stato un Giuda nella Chiesa e ci sarà sempre, fino a quando tornerà nostro Signore. Disse ai nemici: guardate, i valdesi, i barbetti erano chiamati, sono riuniti nella chiesa della Tana, e soltanto uno che conosce i posti poteva trovare quella caverna. Sono entrati, hanno fatto un macello. No, non sono entrati. Sapete cosa hanno fatto? Hanno acceso con delle fascine un fuoco all'entrata della caverna. O quelli uscivano o quelli entravano ed erano asfissiati, rimanevano lì, erano asfissiati dal fumo, o quelli che uscivano li prendevano e li sbattevano giù dai dirupi. Questa è storia triste, ma storia. I valdesi sono stato il popolo della Bibbia, che ha messo nelle mani dei laici il tesoro di Dio. Non credevano a Roma papale, anzi la chiamavano Babilonia, come sta scritto nell'Apocalisse. E nel 1200 ci voleva del coraggio a dire una cosa simile, quando la rivoluzione francese era ancora di là da venire, quando i diritti dell'uomo erano di là da venire, non c'era niente, c'era soltanto la dittatura, e quelli che erano dissidenti venivano condannati a morte senza dargli il beneficio di un avvocato, cosa che non si nega al peggiore dei criminali. Gli anni passano. I valdesi furono massacrati a migliaia, quanti, non lo sappiamo. Ma furono i primi a dire: no, noi dobbiamo seguire la parola di Dio, non gli uomini. Dobbiamo ubbidire a Dio, perché sta scritto così. Arriviamo al 1378 in Inghilterra. Nel 1378 in Inghilterra c'era un uomo, Wycliffe, un uomo che aveva fatto profondi studi. E a quel tempo gli studi erano studi teologici soprattutto, perché nelle università dominava la Chiesa, anche allora. Quest'uomo arrivò a tradurre la Bibbia in inglese, un lavoro colossale. Era un uomo molto conosciuto perché era un religioso. Wycliffe divenne cappellano del re d'Inghilterra, Edoardo III, cappellano di Sua Maestà. Fu mandato dal re ambasciatore della corte d'Inghilterra in Olanda per 2 anni. E era un uomo di profonda cultura e che non faceva altro che dire: ma qui la Chiesa è andata troppo lontano. Badate tutti che questi uomini, dal principio, non volevano lasciare la Chiesa di Roma, volevano soltanto dire: ma dobbiamo ritornare alla Chiesa primitiva, dobbiamo tornare ai tempi apostolici. In Inghilterra c'erano i monaci che ne facevano più di Carlo in Francia. Erano monaci corrotti, purtroppo, nella maggioranza dei casi. E i conventi erano diventati dei covi di immoralità, erano diventati dei... questi monaci erano diventati uomini che abusavano del danaro altrui, carpivano con l'autorità che gli veniva, perché avevano ricevuto il potere di confessare, di assolvere il danaro dei penitenti. E a un certo momento Wycliffe, nella sua conoscenza della parola di Dio, nella sua profonda onestà, disse: non è possibile andare avanti così, bisogna che la Chiesa vi metta un freno. Ma figuriamoci, la Chiesa era in tutt'altre faccende affaccendati, i pochi onesti venivano sommersi dai molti che non erano onesti. Fu chiamato Wycliffe la stella mattutina della Riforma, e mentre stava traducendo la Bibbia, un lavoro quindi colossale, come potete immaginare, la Bibbia che era soltanto in latino, oppure era nelle lingue antiche, lingue oramai morte, il greco e l'ebraico. E il popolo come faceva a conoscere la verità se non aveva lo strumento della conoscenza in mano? Quindi la prima cosa che fece fu di metter mano alla traduzione della Bibbia. Ma arrivato all'età di 60 anni, mentre stava proseguendo quest'opera, ripeto, colossale, quest'uomo si ammalò. Era stato osteggiato per decine di anni dai suoi nemici, era stato chiamato davanti ai tribunali ecclesiastici, era stato minacciato: tu devi abiurare. No, diceva Wycliffe, no, non posso abiurare, devo seguire quello che dice la parola di Dio. Cadde ammalato, molto gravemente, e allora ecco che i frati compaiono. Ululavano intorno al suo letto dicendo: stai per morire, hai la morte sulle labbra, siamo venuti qui con due giudici per prendere la tua abiura, 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 ritratta quanto hai detto e quanto hai scritto. Questo era ammalato gravemente. Raccontano le cronache che Wycliffe, raccogliendo le sue forze, disse a due che l'assistevano: tiratemi su. E si mise a sedere sul letto. E poi c'è una illustrazione che mostra Wycliffe che risponde ai monaci e dice ai monaci, citando le parole del Salmo: io vivrò e non morirò, vivrò per denunziare le malefatte dei frati. Fuori tutti quanti, questi frati che erano entrati a frottole come tanti topi, uscirono, corsero via e sparirono. E quest'uomo guarì miracolosamente. Certamente sarà stata la mano del Signore, e riuscì a terminare la sua traduzione della Bibbia. E quando la Bibbia fu terminata, chi ha in mano la Bibbia, fratelli e sorelle e amici, non deve temere nulla, perché Dio lo fortifica, lo aiuta. Riuscì a morire di morte naturale. Ah, era un privilegio in quel tempo, eh? Era un privilegio. Mentre stava dando la comunione a qualcuno, fu colto da paralisi e morì. Fu sepolto. Passano 40 anni. Guardate, bisogna dirle queste cose, perché fanno parte della storia. Nel Concilio di Costanza, nel 1414, c'erano tre antipapi che si rubavano la tiara. Lì c'era Giovanni Vigesimo III, sì, Giovanni Vigesimo III, prima edizione, no? Che poi fu condannato dal Concilio di Costanza per simonia, per adulterio, per furto, eccetera, eccetera, eccetera. E questo Giovanni Vigesimo III, che dirigeva il Concilio, fu sostituito. Quindi fu messo al bando, un altro prese il suo posto. Allora il Supremo Concilio, sapete cosa decretò? Decretò che le ossa dell'eretico Wycliffe, che riposavano in pace nel cimitero in Inghilterra, fossero tirati fuori e fossero dati alle fiamme. Visto che non poterono bruciarlo da vivo, Roma decretò che fosse bruciato da morto e la sentenza fu eseguita. Le ossa furono tirate fuori e furono bruciate e le ceneri furono buttate in un ruscello. Questo ruscello le portò, dice uno storico, nell'Avon. L'Avon sfociava nel Severn, poi andarono nel Tamigi e lì andarono verso il mare e queste ceneri furono perdute così. Ma il lavoro di quest'uomo fu ripreso da chi? Fu ripreso dal boemo Jan Hus. Oh, vorrei avere più tempo per ricordare, guardate come la scala. Ecco, i valdesi furono gli uomini che dissero, incominciando a rialzare la verità gettata a terra dal piccolo corno, è la Bibbia che fa testo, non le tradizioni. Se ci sono delle tradizioni, devono essere provate dalla Bibbia, altrimenti niente da fare. Poi c'è Wycliffe, che traduce la Bibbia in inglese, e quest'uomo che era morto di morte naturale, però aveva scritto molte cose sulla Bibbia, questi scritti arrivarono in Boemia e furono ripresi da Jan Hus. Chi era Jan Hus? Un altro uomo colto. E qui la Riforma, devo dire che se il Signore ai tempi di Gesù Cristo chiamò dei pescatori, ai tempi della Riforma chiamò dei dottori, chiamò dei professori, dei teologi. Ecco, è sbagliato dire che bisogna essere tutti pescatori. Perché? E i sarti, i falegnami, dove li mettiamo? Perché? E le casalinghe? Quindi Dio ha bisogno di pescatori, di professori, di dottori, di casalinghe, ha bisogno di tutti. E questo Jan Hus, benché nato in povertà estrema, vissuto povero, diventa docente di teologia nell'università di Praga, siamo nel 1400, e diventa rettore magnifico dell'università. Era una testa, come si dice, un cervello. Sapete qual era il suo motto? Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Oh, anche da lui andarono. Andarono per farlo abiurare, lo citarono davanti ai tribunali ecclesiastici, cercarono di circuirlo, niente da fare. Quest'uomo non era dello stampo di quelli che fanno il compromesso e dicono bugie e poi vengono meno ai principi. Diceva no, bisogna ubbidire a Dio. Gli fu ordinato di comparire davanti al concilio di Costanza, quello che aveva fatto quel bel decreto di far bruciare le ossa di Wycliffe. E allora i suoi amici gli dissero, guarda, non ti fidare perché ti fanno fuori. Gli dettero 3 salvacondotti e poi se li rimangiarono tutti. C'era il salvacondotto del re di Boemia, cioè che gli garantiva che sarebbe arrivato a Costanza, sarebbe stato rispettato e poi sarebbe ritornato. C'era addirittura, udite udite, il salvacondotto dell'imperatore Sigismondo. E poi, graziosamente, c'era anche il salvacondotto papale. Salvacondotti una cosa, fu messo in prigione. Mi sembra di sentire Hitler. Sapete cosa diceva Hitler ai suoi? Firmate tutto quello che vi dicono di firmare, tanto non vale niente. Questo diceva Hitler. Leggete le memorie dei grandi del tempo. Firmate tutto quello che volete, noi sappiamo dove dobbiamo andare. Ma quello non era un cristiano. Non era un religioso, fu messo in prigione, rimase per lunghi mesi in carcere e dopo averlo spogliato dei vestiti sacerdotali, degradato, perché era un religioso, dissero i suoi aguzzini, adesso consegniamo la tua anima al diavolo. Ah no, disse, il corpo potete usarlo, ma l'anima no. E morì dicendo, padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Poi fu bruciato vivo e morì, bruciato vivo, le sue ceneri di nuovo sparse. I valdesi, il popolo della Bibbia, poi Wycliffe, che resiste alla dittatura romana, poi Hus, che dice bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Ma l'opera di questi uomini fu ripresa dal riformatore per eccellenza, che era Lutero. Arriviamo al 31 ottobre 1517, una data straordinaria. Lutero, il campione della fede, il campione della giustificazione per fede, il martello della riforma. E era vissuto, era andato di vocazione, diciamo, nel convento, e lì aveva trovato la Bibbia, che non aveva mai vista, incatenata al muro, e lì andava, ma avrebbe potuto, voluto portarselo nella cella, ma non era possibile. A un certo momento quest'uomo, che aveva lottato contro il peccato, contro, voleva vincere, voleva essere con il Signore, ma usava i sistemi del tempo. Cioè, se tu vuoi vincere il peccato, che devi fare? Digiunare, pregare e poi picchiarti, flagellarti. E dai lì, botte da orbe, alzati al mattino alle 2, comincia a picchiarti, poi digiuni. E questo stava diventando tisico, scusate. Abbiate pazienza. Ma che? Ma la Bibbia dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e che alle 2, se non si è di turno di notte, si deve dormire e basta. Allora il suo superiore, anziano, Staupitz, gli disse: no, tu non devi continuare così, amico mio, devi buttarti nelle braccia di Gesù Cristo, non puoi andare avanti così. E allora lì scoprì la grandezza della giustificazione per fede. Finora questi uomini erano stati degli isolati, anche perché erano riusciti a circuire il loro, a limitare la loro azione, ma oramai al tempo di Lutero le cose erano andate troppo lontano. Lutero, quando salì in ginocchio la Scala Santa regolarmente come tutti i pellegrini, gli sembrò di sentire la voce della Bibbia che dice: il giusto vivrà per fede. E questo frate tornò sconvolto in Germania, e quando Tetzel, questo miserabile vestito da religioso, andava lì e prendeva possesso delle chiese a suon di tamburo, entrava come se fosse lì, come si chiamano il tamburo quelli di Napoli? Un pazzariel, così, no? Suonava il tamburo, le trombe, e lì c'era una cassa. C'era una cassa e dentro bisognava gettare i soldi, e diceva: voi potete ricevere il perdono dei peccati, non soltanto passati e presenti, ma anche futuri. L'importante è che paghiate. Noi abbiamo delle lettere credenziali da Sua Santità che ci autorizza a benedire tutti quanti e a perdonare tutti quanti. E allora diceva: quando la moneta va giù in fondo alla cassa, l'anima zac, schizza su nel cielo. Lutero, che aveva una testa taurina così, aveva un cervello, un collo anche taurino, un uomo che era divorato da una santa ira vedendo questi intrallazzi, questi imbrogli, disse: cosa? Prima di tutto affisse alla porta della chiesa del castello di Wittenberg, dove lui era insegnante, docente di teologia, le famose 95 tesi, in cui si diceva pronto a difendere, secondo la moda del tempo, queste 95 tesi, e sono tante, contro le indulgenze, con la Bibbia in mano. Sapete quanti si presentarono per discuterle? Nessuno. E allora da Roma bollivano, perché quando il Papa ricevette le notizie di questo frate che si agitava troppo, alla Fiorentina disse: lei è una bega di frati, lasciatelo perdere. Una bega di frati, altre che beghe di frati, perché c'erano i domenicani e i francescani che fraternamente si urtavano spesso su questioni di vario genere. Non era una bega di frati, era l'incendio che Roma avrebbe dovuto capire che era scoppiato, anche se era stato cercato, aveva cercato di spegnerlo con fiumi di sangue. Era il fuoco della riforma che divorava l'Europa. Altro che bega di frati. Immaginatevi le facce romane, cercate di immaginarle. E allora gli fu ingiunto di comparire davanti alla dieta a Worms, cioè la dieta era la riunione dei principi tedeschi sotto la direzione dell'imperatore, che a quel tempo era giovanissimo, era il famoso Carlo V, che doveva avere 20 anni, 21, non di più. Siamo nel 1521, e allora lì, oh, ci vorrebbe più tempo per descrivere queste cose, mi faccio forza, gli dissero non andare, munito di salvacondotto anche lui, ma tanto non voleva niente. Diceva Lutero, no, ci vado anche se in Worms ci fossero tanti diavoli quanto ci sono tegole sui tetti, io ci andrò, perché il Signore è con me. E quando a Worms si vide arrivare il corteo di questo, perché tutti esultavano, perché pensavano adesso si nasconderà, era già stato scomunicato, dopo aver bruciato la bolla era stato scomunicato, quindi proscritto, quindi non dovevano dargli asilo. Quando videro arrivare a Worms Lutero, era già una vittoria di Lutero, una sconfitta per i papisti, perché era scomunicato, messo al bando dell'impero e compare davanti alla dieta e davanti al serenissimo imperatore che aveva accanto il legato pontificio Aleandro. E sì, perché ci voleva il gorilla di scorta. E allora subito quando arrivò lì il legato pontificio gli disse che doveva ritrattare tutto e se era pronto. Questo era un uomo focoso, Lutero, ma era un uomo intelligente, guidato certamente dallo Spirito del Signore. E allora disse, sì, i libri li ho scritti io, però siccome si tratta di cose molto importanti, di cose dello Spirito che riguardano la vita eterna, io chiedo che mi si dia del tempo. Ma Roma bruciava, aveva fretta. Gli avevano già accordato 60 giorni per ritrattare. Lui non aveva ritrattato niente. Adesso chiede ancora 24 ore. Gliela accordarono. E allora l'indomani apparve e fece questo discorso. Serenissimo imperatore, augusti principi, graziosi signori, mi ripresento oggi dinanzi a voi in conformità all'ordine datomi ieri per la misericordia di Dio, scongiuro la maestà vostra e le vostre auguste grandezze di volere ascoltare con la dovuta benevolenza la difesa di una causa che ne sono certa è giusta e vera. Se per ignoranza io dovessi venir meno agli usi e alle esigenze delle corti, vi prego di volermi perdonare perché io non sono stato allevato nei palazzi dei re, ma nell'oscurità di un convento. Sapeva parlare questo uomo, eh? E lì c'erano tutte queste centinaia di principi, signore e signori, dai colletti namidati, l'imperatore, il trono, principi. E lui rispetta, perché il cristiano non è un anarcoide, il cristiano è un buon cittadino, riconosce le autorità, ma che cosa mette al di sopra dell'autorità degli uomini? L'autorità di Dio. Quando sarete portati davanti ai tribunali, non temete, non pensate a quello che dovete dire, Iddio vi suggerirà quello che dovete dire attraverso lo Spirito Santo. E allora questa fu la sua risposta, una risposta che ha valicato i secoli, che dovrebbe essere il là della riforma di tutti i tempi. Allora c'era il legato pontificio che era nervosetto, vedeva che le cose pendevano dalla parte di Lutero e non voleva, evidentemente, pensate, un frate, un povero frate, davanti a 15 secoli di tradizioni. Siccome sua maestà serenissima, e lui diceva questo e quell'altro diceva, ritratta, ritratta. Ecco cosa dice Lutero, siccome sua maestà serenissima e le auguste autorità richiedono da me una risposta chiara, semplice e precisa, io la darò, ed è questa: io non posso sottomettere la mia fede né al Papa né ai concili, perché è chiaro, come la luce, che essi si sono spesso sbagliati e contraddetti. Perciò, a meno che io non venga convinto mediante la testimonianza della Scrittura o dal più logico, chiaro ragionamento, e che non sia persuaso dai passi da me citati, sì che la mia coscienza venga in tal modo legata dalla parola di Dio, io non posso né voglio ritrattare, perché per un cristiano è cosa pericolosa parlare contro la propria coscienza. Questa è la mia posizione, non posso altrimenti. Che Dio mi aiuti. Amen. Oh, questo si chiama parlare chiaro, eh? Non possumus! Aveva parlato in tedesco prima, fu pregato poi di ripetere il discorso in latino. Non posso ritrattarmi. Lutero è andato lì a dire no alla dieta. Ora, se si dice no in italiano, è già una buona negazione. Se si dice in inglese no, più o meno no, o in francese, ma se dite no in tedesco, è una fucilata. Nein! Nein! E andò lì a dire così. E quelli rimasero esterrefatti. Un uomo solo, ma dietro quest'uomo c'erano gli angeli del Signore. Era Dio che parlava attraverso quest'uomo. E allora morì anche lui di morte naturale, benché non campasse tanto. Ma lo volevano acchiappare per farlo cuocere a fuoco lento. E mentre tornava di notte a casa sua, a Wittenberg, l'elettore di Sassonia, un suo amico, un principe, lo fece rapire e lo portò al castello della Wartburg e stette lì nascosto per un mucchio di tempo. E nessuno seppe più, perché se l'avessero lasciato libero l'avrebbero fatto cuocere. E sapete cosa fece quest'uomo? In pochissimo tempo, in 5 mesi, tra atroci dolori di stomaco e di intestino, per la tensione nervosa tradusse il Nuovo Testamento dal greco al tedesco. E poi, aiutato anche da altri, in seguito tradusse l'Antico Testamento, e la traduzione di Lutero oggi è ancora letta in vigore, come in Germania, ed è un po' come la Divina Commedia per noi in Italia. C'erano già delle traduzioni in tedesco, ma non era il tedesco che le persone del popolo avrebbero compreso. E lui di notte, intabarrato, se ne andava nelle taverne, frequentava di giorno i mercati, senza farsi conoscere, per sentire il tedesco del popolo, e tradusse dal greco e dall'ebraico nel tedesco parlato dal popolo. E quando la Bibbia, non soltanto in inglese, ma fu messa nelle mani dei tedeschi in tedesco, e chi fermava più la riforma? E così passano i secoli. Arriviamo a Giovanni Calvino. Giovanni Calvino è il cervello della riforma, nel senso che è il codificatore della riforma, è il legale della riforma. Era un francese che, dopo le insistenze di Farel, un altro grande riformatore del tempo, si fermò a Ginevra e rimase per 30 anni a Ginevra, e Ginevra divenne un po' il rifugio di tutti i perseguitati protestanti dalle ire dell'Inquisizione. Calvino, il padre della Chiesa riformata o presbiteriana. Calvino era un uomo cagionevole di salute, morì a 54 anni, tubercoloso, e anche con grossi problemi renali. Era un uomo da tavolino, studiava giorno e notte, dormiva da 3 a 4 ore e poi lavorava. Era stato portato nel vortice della riforma suo malgrado, perché era un uomo di studio, amava la quiete, la pace, e ci vuole tempo per studiare. Fu il codificatore della riforma, e il suo cervello, con la sua opera più famosa, mise mano a un'opera colossale, che fu l'istituzione della dottrina cristiana. Sono grossi volumi che parlano della Chiesa, parlano della Bibbia e delle verità della Bibbia. Quindi Lutero, padre della giustificazione per fede, Calvino, la grazia liberamente concessa ai credenti. Poi facciamo un salto di un secolo e arriviamo a Roger Williams. Chi era costui? Roger Williams, siamo in America, siamo negli Stati Uniti, nelle colonie protestanti dell'America del Nord. Erano arrivati lì dalle persecuzioni dell'Inquisizione europea. Roger Williams era un accanito sostenitore della separazione tra Chiesa e Stato e difensore della libertà di coscienza. Ci voleva del coraggio a parlare di libertà di coscienza e di separazione fra Chiesa e Stato a quel tempo. Fu tra i primi dirigenti del battismo, cioè della Chiesa Battista, il movimento in favore della necessità del battesimo per immersione degli adulti. Vedete come la verità poco a poco viene ristabilita? I bambini non sanno niente, bisogna battezzare gli adulti che chiedono, perché credono. Passa il tempo, siamo nei secoli XVII e XVIII, e parliamo del pietismo tedesco, un movimento di riforma sorto in Germania e che si oppose al dogmatismo e al razionalismo protestante, perché a un certo momento, dopo la morte dei padri della riforma, Calvino, Zwinglio, Lutero, Melantone, eccetera, il protestantesimo era caduto nel razionalismo. Il pietismo tedesco fu un movimento potente di risveglio, un risveglio missionario, evangelistico, e insisteva questo movimento sulla necessità dell'esperienza personale con Cristo e dell'evangelizzazione. E furono capaci i pietisti tedeschi di spedire in lontane terre, come l'America del Nord, i missionari, e anche altrove, in Africa, pensate a quei tempi, un grande movimento. E arriviamo adesso anche al pietismo inglese, a John e Charles Wesley, in Inghilterra, fondatori del metodismo, della Chiesa metodista, che insisteva sulla necessità della nuova nascita e della separazione dai costumi del mondo, moda, gioielli, divertimenti, eccetera. Se Lutero insisteva sulla giustificazione, i due Wesley insistevano sulla santificazione. Cosa vuol dire la santificazione? Che differenza c'è fra la giustificazione e la santificazione? Sono due momenti diversi della conversione. Se io credo in Cristo, io vengo giustificato. È l'opera di un momento. Ma l'opera della santificazione quanto dura? Quanto la vita? Perché si tratta di continuare ad ubbidire, ad essere giustificati e a ingaggiare la più grande lotta, che è contro chi? Contro il nostro io, contro il nemico che cerca di sopprimere ogni anima. Poi arriviamo a William Miller, siamo agli inizi del secolo XIX, fondatore di un grande movimento profetico. William Miller, un semplice agricoltore, protestante, prima però non credente, incominciò a presentare negli Stati Uniti nel 1831 le profezie sul ritorno di Cristo dopo averle studiate accuratamente per anni. Insisteva sulla necessità dello studio delle profezie bibliche e William Miller fondava la sua credenza nel ritorno di Cristo nel 1843 prima e nel 1844 dopo, sulla profezia che noi stiamo studiando del capitolo 8 e del capitolo 9 di Daniele. Perché Cristo non tornò? Noi lo vedremo nello studio prossimo. Ci basta sapere questo, che c'era stato in Inghilterra un grande movimento, il movimento di Oxford, un movimento di studi biblici, conferenze ad Albury Park, dove partecipavano non soltanto dei sacerdoti della Chiesa anglicana, dei ministri di Dio, ma anche dei ministri della corona, dei lord, che studiavano le profezie. E a poco si determina, sia in Europa, ma soprattutto in America, questo movimento dal quale uscirà che cosa? Uscirà il movimento avventista. Quindi, il movimento avventista è una sintesi di tutte le verità bibliche di cui sopra, con l'aggiunta di altre verità che non erano ancora state messe in luce. Quali? Il sabato, cioè l'eternità della legge di Dio, il santuario, la riforma sanitaria, il sonno dei morti, cioè l'immortalità condizionata, la decima, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché noi diciamo che, come avventisti, ci vediamo un po' in questo angelo che reca l'Evangelo eterno e predica in tutte le lingue e i dialetti in tutto il mondo. Noi avventisti predichiamo questo Evangelo, cioè questa verità che è stata ristabilita. Però la verità gettata a terra resta calpestata dal piccolo corno fino al ritorno di Cristo. E chi non accetta queste verità vuol dire che cammina, no, non posso dire alla luce della verità calpestata, perché non è la luce, cammina nelle tenebre della verità calpestata, ma alla fine sarà responsabile davanti al Signore, perché oggi le cose sono chiare come nel primo secolo. Concludendo, quindi, possiamo dire che noi avventisti del settimo giorno siamo valdesi. Sì, siamo valdesi, perché i nostri colportori evangelisti portano il messaggio della Bibbia di casa in casa, come facevano gli antichi predicatori itineranti valdesi. A prezzo della loro vita se ne andavano a due questi colportori, vestiti da commercianti, da venditori ambulanti, e vendevano della loro merce. Però a un certo momento, quando vedevano che l'ascoltatore era attento, tiravano fuori altri tesori costituiti da porzioni della Bibbia e glielo davano. E questi valdesi raggiunsero la Calabria, dove io ho visitato delle comunità valdesi, ci sono a Guardia Piemontese, arrivarono fino a Stettino nel nord Europa, arrivarono in Germania, arrivarono in Francia, arrivarono in Cecoslovacchia, arrivarono in Austria, arrivarono dappertutto, dove potevano arrivare a piedi. Ebbene, noi siamo valdesi perché noi crediamo nell'autorità della Bibbia e diffondiamo questa Bibbia, diffondiamo la nostra letteratura. Noi avventisti siamo wiclifiti, perché crediamo che solo lo studio attento della Scrittura può provocare la vera riforma in attesa della stella mattutina, che è Cristo che ritorna. Noi avventisti siamo ussiti, perché crediamo che uno dei segni caratteristici della Chiesa del Rimanente è l'osservanza dei comandamenti di Dio, come affermava sempre Jan Hus. Noi avventisti siamo luterani, perché crediamo nel principio della giustificazione per fede e accettiamo solo la Scrittura come regola di fede del cristiano. Noi avventisti siamo calvinisti, perché crediamo che tutti gli uomini possono essere salvati dalla grazia di Dio liberamente concessa ai credenti. Noi avventisti siamo battisti, perché pratichiamo il battesimo per immersione agli adulti e siamo all'avanguardia nel difendere nel mondo intero i principi della libertà di coscienza. E questo viene riconosciuto non soltanto nel mondo protestante, ma anche nel mondo cattolico e nel mondo ateo. E proprio qui a Roma, anni fa, vi ricordate, l'hotel Sheraton, noi abbiamo sponsorizzato attraverso la nostra conferenza generale un congresso per la libertà religiosa, alla quale hanno partecipato credenti, non credenti di tutto il mondo. Quindi gli avventisti sono a favore della libertà di coscienza, come questi riformatori antichi. Noi avventisti siamo pietisti, perché ci opponiamo alla teologia liberale protestante e insistiamo sulla necessità di fare un'esperienza personale con Cristo e di evangelizzare come evangelizziamo in tutto il mondo. Noi avventisti siamo metodisti, perché crediamo nella nuova nascita e nella separazione dai costumi del mondo e insistiamo anche sulla necessità della santificazione. E noi avventisti siamo milleriti, perché riteniamo indispensabile lo studio delle profezie bibliche che annunciano l'imminente ritorno di Cristo. Mentre voi trovate una o l'altra di queste verità nelle altre confessioni evangeliche, voi le trovate tutte dagli avventisti del settimo giorno, che sono una sintesi del protestantesimo. Ecco perché io dico sempre, continuiamo ad essere protestanti. Noi ci onoriamo di essere gli eredi della riforma di Lutero, che fu capace di dire no e fu capace di ergersi contro 15 secoli di tradizioni. Noi continuiamo a protestare, anzi vi dirò, siamo protestantissimi, perché noi protestiamo anche contro quegli eventuali protestanti che non protestano più. E allora io mi dico, ma che razza di protestanti sono se non protestano? Oh, Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, a capire che apparteniamo a un grande movimento. La verità gettata a terra dal serbo Costantino nel 313, che è stata calpestata dal piccolo corno fase medioevale, papale e moderna e contemporanea, è stata però rialzata nei secoli ed è stata ristabilita completamente, e oggi il mondo intero può ascoltare questo puro Evangelo, che sarà predicato fino a quando tornerà il Signore. È lì il nostro scopo. Il movimento avventista è un movimento che annunzia il ritorno di Cristo, e lo annunzia con forza, lo annunzia attraverso la predicazione, attraverso l'aiuto sociale, attraverso l'educazione scolastica, le nostre scuole, i nostri collegi. Abbiamo aperto degli ospedali, dei dispensari in tutto il mondo. Quando ci sono terremoti, quando ci sono carestie, quando ci sono inondazioni, ecco che il pronto intervento OSA ADRA, l'ADRA è l'OSA su scala mondiale, interviene prontamente dappertutto. Quindi noi non diciamo soltanto l'Evangelo dal punto di vista intellettuale, teologico. Vi sono milioni e milioni di persone in tutto il mondo che parlano ogni lingua, che sono persone oneste, che sono alla ricerca della verità, e noi diciamo, venite qui e considerate con noi questa verità. È la verità dei tempi apostolici. La verità è stata gettata a terra, ma la verità, in attesa del glorioso ritorno di Cristo, è stata ristabilita. E chi la vuole conoscere e praticare, lo può fare. Chiunque, per la verità, ascolta la mia voce. Che il Signore ci aiuti ad ascoltare la voce di Gesù. Egli è ancora e sempre il Salvatore. Quando ritornerà, non sarà più il Salvatore se non per quelli che lo hanno accettato come tale, sarà il giudice. Oggi è il tempo della riflessione e della decisione. Domani potrebbe essere troppo tardi. E che cosa ne sappiamo noi della nostra vita? Oggi ci siamo, ma potremmo anche venire meno, morire prima del ritorno di Cristo. La Bibbia dice oggi, se udite la mia voce, non indurite i vostri cuori. Che Dio ci aiuti a farne tesoro. Amen.